Allora, abbiamo provato, grazie anche al contributo di Dubravko Pušek, a mettere insieme due brani musicali. Eh sì, perché la band italiana dei Subsonica ha scritto in un post su Facebook che le prime quattro note di un brano della colonna sonora dell'ultimo film di Quentin Tarantino che abbiamo sentito, The Hateful Eight, sono uguali a Tutti i miei sbagli, una loro canzone contenuta nel loro disco più famoso, Microchip emozionale, era il 1999. La colonna sonora di The Hateful Eight è stata scritta dal grande compositore italiano Ennio Morricone, riutilizzando in parte materiale inedito scritto per il film del 1982 di John Carpenter, La Cosa. Carpenter, tra le altre cose, è molto famoso per scrivere da solo le proprie colonne sonore. Ha fatto ricorso Morricone, ad esempio, nella realizzazione delle musiche per La Cosa. Allora, la questione è il plagio, fin dove ci si può spingere, quanto può essere casuale. Ne parliamo questo pomeriggio con Marcello Sorcekeller, benvenuto.
Buonasera Enrico, buonasera agli ascoltatori.
Allora Marcello, quanto è verosimile l'idea di casualità nel plagio, visto che più di una volta ci troviamo confrontati a accuse che rimbalzano nel mondo della musica?
Ah sì, su questo punto ti posso dare una buona risposta. La casualità nel plagio è possibile. Ora poi magari più avanti proveremo a definire il plagio, ma te la metto così. Nel 1700 un compositore italiano che si chiamava Rinaldo di Capua, nel 770 disse che a quel punto non era più possibile scrivere melodie che fossero nuove e originali. In un certo senso aveva ragione, perché i compositori del suo tempo lavoravano all'interno di schemi con concatenazioni di accordi, per cui le melodie che producevano erano costruite fondamentalmente su tre accordi, e non si può fare più di tanto con tre accordi. Da questo ne deriva, lo scrisse anche un grande musicologo, Karl Dallhaus, che gira e rigira tutte le melodie e i temi di Haydn e di Mozart, per esempio, sono riconducibili tutto al più ad una decina di modelli, ad una decina di archetipi, quindi nel fondo si assomigliano tutte parecchio. Ecco, fin tanto che ci si muove all'interno di un sistema musical grammaticale abbastanza circoscritto, è inevitabile fare cose simili a quelle che fanno gli altri. Ora poi, fino a quel punto, a qual punto e quando si possa parlare di plagio è una grossa questione, perché il problema del plagio è enorme. Prima di fermarmi e aspettare la tua prossima domanda, ti dico solo questo, che l'anno scorso mi era stato proposto di fare da perito in una causa di plagio musicale e ho deciso di non farlo, perché dietro questa parola plagio ci sono delle questioni enormi. Se le vuoi sapere, dammi una spinta.
Naturalmente le vogliamo sapere, partendo da, prima ci hai fatto venire l'aquilina in bocca, partendo dalla definizione di plagio.
Sì, per parlare di plagio occorrerebbe saper poter definire bene che cosa esattamente identifica un brano musicale. È la melodia? È la struttura degli accordi? È la complessiva architettura del brano? Una combinazione di questi elementi? E in quale misura questi elementi, se combinati, sono importanti? Mi spiego. Se l'identità di un brano risiede nella melodia, per parlare di plagio occorre che questa sia rubata nella sua interezza, o bastano 8 battute, o bastano 4, 3, 2, 1? Nessuno ha mai potuto o saputo dirlo. Se l'identità del brano risiede negli accordi, nella loro configurazione, pensa alla famosa canzone di Gershwin, I Got Rhythm. Quegli accordi, sganciati dalla melodia originale, sono stati usati per creare forse 10-20 canzoni americane negli anni successivi. E plagio? Chi lo sa? Chi lo sa, perché persone diverse, in epoche diverse o in culture diverse, darebbero una risposta differente a questa domanda. E ne metto un'altra. La domanda però è diventata importante, essenziale, solo dal momento in cui, nel corso della nostra storia, si inventò il diritto d'autore, negli anni immediatamente successivi alla Rivoluzione francese.
Hai accennato a Gershwin, ti viene in mente qualche plagio accertato attorno al quale si è molto discusso negli ultimi anni?
Sì, se ne possono citare tantissimi. Ci tengo a dire che i magistrati in qualche caso hanno ufficialmente accertato dei plagi basandosi sul giudizio di alcuni periti, Ennio Morricone lo ha fatto spesso, il perito, i quali però emettono la loro opinione sulla base della loro sensibilità musicale. Non c'è nulla di scientifico, ecco, sulle loro decisioni. Detto questo, ti dico che, per esempio, una canzone famosa degli anni 70, alcuni di voi ricorderanno il titolo Feelings, Nothing More Than Feelings, di un certo Louis Gasté, francese, fu plagiata, secondo una giuria, dal brasiliano-americano Maurice Albert. E dopo 8 anni di battaglie giudiziarie, Albert fu riconosciuto colpevole e dovette pagare $500,000. A Louis Gasté andò bene, io non ti so dire su quali basi la decisione fu presa. Ora, quale altra storia ti posso raccontare? Ah sì, un altro successo giuridico, quello di George Harrison. Lui anzi ci perse pure lui $500,000 con la sua canzone My Sweet Lord, che è del 71, che riprende, secondo i giudici in modo essenziale, una canzone precedente, di 10 anni precedenti, che si intitolava He's So Fine, portata al successo dal quartetto femminile americano delle Chiffons. E nel 76 venne riconosciuto il diritto ad un risarcimento di $500,000. Ora, in altri casi, due compositori americani di cui preferirei non fare il nome.
No, per carità, perché se scatta poi la diffamazione siamo nei guai e non è il momento.
Esatto. E quello che sto per dire potrebbe esserne la causa, perché uno di questi due compositori contemporanei, che appartenevano alle avanguardie del Novecento, accusò l'altro di plagio. Arrivati dinanzi al giudice, il giudice gli disse: cari signori, siccome la vostra musica non vende e nessuno di voi due ha guadagnato un soldo, lasciamo stare la faccenda e mettiamola da parte.
Allora, grazie Marcello Sorcekeller per questo pomeriggio. Intanto Alessio Sturaro ha fatto ripartire il brano incriminato, i brani incriminati Subsonica, va detto, non si caricano, come dire, del peso di portare in giudizio Ennio Morricone, la buttano lì, così, queste quattro note, così sono. Marcello, grazie per questa sera.
Grazie a te.
A presto e buon lavoro.
A presto.